Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, buon primo maggio. Prima di tutto un saluto da Elena Mordiglia. Nella prossima mezz'ora parleremo di lavoratori e lavoratrici del sesso. Molte di queste persone, infatti, a causa della pandemia stanno vivendo un momento drammatico, a dire poco, e per sostenerle si è creata una rete di solidarietà tra associazioni che lavorano nelle unità di strada, operatori sociali, collettivi. L'idea è quella di raccogliere dei soldi per assistere economicamente e materialmente queste persone, quindi lavoratrici e lavoratori sessuali, in situazioni che sono molto spesso di estremo bisogno. Per fare questo è stato lanciato un crowdfunding, una raccolta di fondi sulla piattaforma Produzione dal Basso, la trovate facilmente, si intitola Covid-19, nessuna da sola. I soldi raccolti verranno spesi per distribuire pacchi alimentari e generi di prima necessità, farmaci e presidi sanitari e anche per pagare le utenze, molto banalmente le utenze e gli affitti delle sex worker in situazione di indigenza, una situazione, come abbiamo detto, spesso anche di grave indigenza. In questa mezz'ora, nella mezz'ora che segue, avremo due ospiti: Alina, una ragazza trans rumena che abita a Pavia, intervistata da Davide Podavini, presidente di Coming Out LGBT più Community Center di Pavia, appunto, e Pia Covre, storica attivista, prostituta e fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute, l'associazione capofila della campagna di raccolta fondi. Il nostro speciale comincia proprio con lei. La prima cosa che abbiamo chiesto a Pia Covre è di raccontarci di cosa si occupa il Comitato per i diritti civili delle prostitute.
Il Comitato per i diritti civili delle prostitute nasce molti anni fa, nel 1983, ed è stato un collettivo di protesta contro alcuni abusi sia della polizia che del personale militare della base dell'Air Force di Aviano, quindi fece molto scalpore. Però negli anni successivi abbiamo orientato le nostre battaglie verso una conquista, un'affermazione dei nostri diritti civili innanzitutto. Diritti civili che in qualche maniera sono negati, perché il lavoro sessuale, la prostituzione, come abbiamo sempre detto allora, ma oggi preferiamo chiamarlo sex work, appunto lavoro sessuale, sono rimasti privi di attenzioni e di tutele. Il fatto che in Italia non sia né proibito prostituirsi, ma neppure regolamentato, significa che sfuggiamo da ogni obbligo e ogni diritto, no? Per anni abbiamo chiesto che la legge venisse rivista, soprattutto che venissero decriminalizzati quegli aspetti come ad esempio l'adescamento e il favoreggiamento della prostituzione, che impediscono di condurre una vita sociale, di fare il nostro lavoro in modo, come dire, totalmente legale e protetto all'interno dell'ambito lavorativo, come per altre professioni. Questo non l'abbiamo mai conquistato, ovviamente. C'è una forte opposizione in Italia a regolamentare questo lavoro come un vero lavoro. Ma purtroppo questo significa lasciarci, come si può ben vedere in questo momento di crisi, lasciarci escluse da ogni attenzione sociale, se vogliamo, da ogni aiuto e sostegno che viene previsto per i cittadini e per i lavoratori. Quindi siamo già spesso donne e persone trans, eccetera, poveri, e ci ritroviamo ancora più poveri, immersi in questo limbo, come se non esistessimo.
Insomma, non sarebbe impossibile, ci sono dei casi di paesi, ad esempio la Nuova Zelanda, in cui il lavoro sessuale è visto come una qualsiasi altra forma di lavoro, mi pare dal 2003, e quindi sono state introdotte anche delle regole, regole che adesso sarebbero ancora più importanti in questo momento proprio per l'epidemia di Covid-19. Ci aiuta Pia Covre a fare un po' un quadro della situazione in questo momento?
Beh, la situazione, voglio solo dire due parole sull'internazionale. situazione internazionale naturalmente è grave ovunque per le persone che lavorano nel sesso, quasi ovunque. Ci sono stati dei paesi, incredibilmente, appunto la Nuova Zelanda, perché ha una legge che tutela davvero le lavoratrici, e quindi la Nuova Zelanda ha incluso le lavoratrici del sesso, lavoratrici e lavoratori del sesso, nelle misure di sostegno previste dal governo per questa crisi del Covid-19. Ma anche altri paesi dove non è regolamentata la prostituzione, per esempio la Thailandia o ad esempio mi pare i Bangladesh, hanno fatto subito l'inclusione di queste persone che lavorano in questi settori in modo informale, perché non è considerato da loro un lavoro, ma le hanno incluse nei benefici della distribuzione di sostegni, di aiuti economici e di cibo. Quello che invece è successo in alcuni paesi d'Europa, devo dire che le regole che valgono per gli altri liberi professionisti valgono in Olanda e anche in Germania, che sono due paesi della storia recente che ha regolamentato e riconosciuto il lavoro, quindi valgono per tutte anche le lavoratrici regolari registrate di questo settore. Invece tutti gli altri paesi in Europa dove non c'è un chiaro riconoscimento del lavoro sessuale, non sono state incluse le lavoratrici del sesso da queste misure governative. Quindi diciamo che siamo una popolazione abbandonata, abbandonata, che ha dovuto rimboccarsi le maniche e sta cercando di fare il possibile per aiutare le persone in stato di grande vulnerabilità, precipitate veramente nella povertà. Pensiamo ad esempio a tante mamme con bambini, che il loro lavoro quindi era essenziale per mantenere questi figli o per mantenere le famiglie lontane quando sono immigrate. Dobbiamo anche tener conto che in Italia, come altri paesi d'Europa, oggi la maggioranza, direi fino all'80% in alcuni paesi, maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori sono stranieri e spesso non sono neppure riconosciuti, come dire, come cittadini legalmente migranti, per cui non hanno i documenti in regola neanche come stranieri. In sostanza sono veramente abbandonati e messi da parte senza nessun aiuto, con grave rischio, anzi, all'opposto, di venire fermati ed arrestati, perché se queste persone hanno fame o se escono per comprarsi il cibo, ad esempio, cosa che, ammesso che abbiano i soldi, lo possono ancora fare, sono terrorizzati all'idea di essere fermati dalla polizia ed arrestati perché magari sono appunto stranieri non regolari in Italia. Insomma, ci sono problemi molto, molto seri in questo momento per tanti paesi e noi in Italia lo stiamo toccando con mano. Per questo abbiamo dovuto agire e ci siamo organizzate, auto-organizzate, includendo tutti i collettivi di sex workers e gli alleati in questa battaglia per il riconoscimento dei diritti. In questo momento stiamo facendo una battaglia per il riconoscimento del bisogno del pane e del cibo.
Eh sì, e avete creato anche una raccolta di fondi su produzioni dal basso, poi daremo l'indirizzo specifico così chi vuole può partecipare. Come funziona questa raccolta fondi? Come l'avete pensata?
Allora, abbiamo subito le associazioni, dico i collettivi, quelli che hanno un nome, siamo il Comitato per i diritti civili delle prostitute, noi e poi le Ombre Rosse, che sono vari collettivi sparsi in alcune città d'Italia. Abbiamo praticamente deciso di convocare il nostro aiuto agli alleati, che sono la rete della piattaforma antitratta. E sono le associazioni che lavorano sul terreno, sono le unità di strada che hanno già contatti col mondo del lavoro sessuale in strada e qualche volta anche al chiuso, anche negli appartamenti, eccetera. Quindi abbiamo convocato questa rete e chiesto aiuto di sostenere con noi una raccolta di fondi, e hanno aderito molte associazioni. E questo ci dà il modo di non solo raccogliere i fondi attraverso la piattaforma di crowdfunding, che ovviamente è quella che cammina sul virtuale, su internet, ma di essere presenti nei territori per poter distribuire questi aiuti. Quello che abbiamo fatto, appunto, con l'appoggio della rete degli operatori e delle operatrici di strada, che hanno i contatti e sono in contatto telefonico con moltissime delle persone che lavorano, abbiamo cominciato a fare un passaparola di questa possibilità di chiedere aiuto, di non sentirsi sole soprattutto, e quindi stiamo cercando di dare risposta distribuendo alle varie associazioni sul territorio i soldi che raccogliamo, quindi i fondi necessari per, prima di tutto, per il cibo. Anche se sul cibo in alcune città ci siamo mobilitati, si sono tutte le associazioni mobilitate per fare in modo che quelle reti di solidarietà che già ci sono, come per esempio i punti della Caritas, della comunità di Sant'Egidio, eccetera, potessero come dire, portare il cibo anche a persone che non erano nelle loro liste di povertà, perché poi questi gruppi lavorano molto con le liste di povertà che sono date dal comune, quindi sono sempre le stesse persone che comunque accedono al comune. Chi non riesce ad accedere all'assistenza sociale comunale spesso non riesce ad accedere neppure ai banchi alimentari gratuiti, ma in sostanza le Caritas poi superano anche la Croce Rossa, ad esempio superano questi modelli, come dire, burocraticizzati, e quindi su segnalazione siamo riusciti a far avere il cibo anche ad altri. In alcune città, ad esempio la zona della Versilia di Viareggio, dove un'attivista come Regina Satariano, che è conosciutissima da anni in Italia, sta lavorando con un gruppo di 42 transgender e alcune donne che lavorano nell'ambito sessuale, e che sono poi stati, cioè, riuscita a smuovere la protezione civile e poi anche il comune, e poi con il comune attraverso l'unità di strada della zona, e lei stessa con delle colleghe a distribuire il cibo. Ma stiamo soprattutto anche mettendo attenzione con i soldi a quello che sono gli affitti e le bollette della luce. Allora, una delle cose più urgenti sono non farsi tagliare la luce o il gas, ad esempio, che moltissime persone che stanno rinchiuse in questo momento negli appartamenti si vedono recapitare le bollette con la minaccia di chiudere le utenze e non hanno i soldi per pagarle, perché lavorare non si può. Quindi questa è una delle cose, dei punti di attenzione che vorremmo fronteggiare. Ovviamente fronteggiare gli affitti è una cosa estremamente complessa, perché sono sempre molto costosi in genere. Vorrei dire, per chi non conoscesse come funziona la dinamica, che molte delle persone che lavorano saltuariamente nelle città, quindi si sono trovate oggi magari ad essere in una città dove non sono residenti, oppure in una città dove non sono residenti in nessuna città d'Italia, sono dei migranti di passaggio, e si trovano rinchiuse in questi appartamenti che affittano per un breve periodo per lavoro, che spesso costano molto cari, e naturalmente se non si può uscire a lavorare diventa impossibile pagare. Quindi sono minacciate costantemente di essere buttate fuori sulla strada. In questo momento finire in strada è terribile. A Firenze, ad esempio, alcune transgender hanno dormito un paio di notti sotto un ponte perché appunto non avevano una casa dove rifugiarsi. Subito si è messa in moto questa catena di solidarietà e di aiuto per trovare appunto dei posti dove poter stare, delle case, degli alloggi. Ma per esempio a Firenze è stato fatto un bellissimo, adesso hanno messo una bellissima mensa solidale fatta da Non Una di Meno, ed è aperta esplicitamente anche a sex workers transgender, ad esempio, per avere il cibo. Quindi sono tutte iniziative che richiedono un grande lavoro sul territorio, e noi siamo fortunati ad avere comunque una rete che è la rete antitratta, oltretutto. È quella rete di quelle associazioni che lavorano per sconfiggere la tratta degli esseri umani, che lavorano quotidianamente sulle nostre strade e sui sportelli a bassa soglia, e che oggi si mettono a disposizione non solo delle vittime o potenziali vittime di tratta, ma anche di tutte le donne che autodeterminate, donne e uomini, che decidono di fare questo lavoro e che sono appunto prive di ogni attenzione istituzionale. Quindi è una rete solidale che si sta mobilitando. Penso e spero che resisteremo mobilitati ancora per molto, perché non sarà finita il 3 maggio con l'apertura. Questo è un settore molto sensibile e molto, come dire, predisposto anche al contagio se non stiamo attenti, per cui queste persone non potranno lavorare immediatamente, tornare al lavoro e avere i guadagni sufficienti per sopravvivere.
E allora, nessuna da sola, solidarietà immediata alle lavoratrici sessuali più colpite dall'emergenza è una raccolta fondi che trovate sulla piattaforma di Produzioni dal Basso per sostenere appunto chi sta letteralmente sprofondando in questo momento nella povertà. Un'ultima domanda, Pia Covre, questa raccolta di fondi, come tutte le raccolte di fondi poi sulle campagne, sulle piattaforme di crowdfunding, ha una scadenza, dura ancora 17 giorni, per adesso sono stati raccolti più di 14.000 euro, ci sono ancora 17 giorni per partecipare alla campagna. Sì.
Sì, voglio dire, di questi soldi che abbiamo raccolto, 10.000 euro li abbiamo già fatti passare nel nostro conto, li abbiamo già distribuiti. Io a ieri ho fatto alcuni bonifici anche ieri per Napoli, per Viareggio, per Versilia, per Bologna, per Milano e per Roma, per comprare spesa e cibo per le persone, generi di prima necessità come le mascherine, quando ancora anche difficile trovarle, mascherine, igienizzanti e prodotti vari di questo tipo, e abbiamo pagato bollette, abbiamo pagato gli affitti, abbiamo dato ad alcune che non erano raggiungibili diciamo dall'unità di strada o dagli operatori, abbiamo inviato direttamente dei soldi perché potessero fare la spesa per loro e per i loro figli. Quindi nessun centesimo verrà sottratto da questa campagna per altri scopi, tutto
Certo.
verrà ridistribuito. È chiaro che molto di più, io mi auguro che questi ultimi 15 giorni si possa almeno raddoppiare e spero anche andare oltre, perché la cosa non si chiuderà tra 15 giorni, purtroppo. Questa pandemia sarà lunga, ma per alcune categorie come la nostra sarà ancora più lunga.
E sempre sulla pagina di Produzioni dal Basso, appunto relativo al progetto, chi ci ascolta, ascoltatrici e ascoltatori, potete trovare anche la lista delle associazioni che appunto hanno messo in piedi questa campagna e quindi, finita magari la raccolta fondi, potete fare riferimento a queste associazioni per continuare a collaborare, a dare una mano, insomma, a sostenere questa campagna anche quando sarà finita, diciamo, da un punto di vista della raccolta fondi su Produzioni dal Basso. Grazie mille, Pia Covre, per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie ancora a Pia Covre, fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute, l'associazione capofila della campagna di raccolta fondi Nessuna da sola. Andiamo adesso a Pavia a conoscere una delle destinatarie dei fondi di questa raccolta. A Pavia, Davide Podavini, presidente di Coming Out LGBT più Community Center, ha intervistato per noi Alina, una ragazza trans arrivata dalla Romania 12 anni fa e che adesso fa la prostituta. A Davide ha raccontato la sua vita ai tempi della pandemia e non solo.
Sono Alina, ho 35 anni, abito in Italia, a Pavia, da circa 13 anni. La mia vita è proprio un calvario, diciamo, perché prima ho provato di lavorare, di sistemarmi un po', cioè per poter fare un passo avanti per vivere. A un certo punto non ho trovato e quindi prima ho cominciato con le elemosine. Poi dopo ho fatto e faccio ancora per poter vivere, questo non è da vergognare perché tanto è così la vita, devi fare un passo avanti per poter vivere, adesso faccio la prostituzione per poter vivere, però comincio ad andare avanti perché altre chance non ho.
E cos'è che ti aveva spinto a lasciare la Romania per venire in Italia 12 anni fa, 13?
Io sono venuta qua con lo scopo di trovare un lavoro per poter vivere, perché ho avuto una vita povera, anche giù in Romania. Mia madre e mio padre sono morti, quindi siamo sei fratelli, però lo sanno anche loro di me. che situazione sono e come sono.
Ma loro sono, vivono in Romania o qua?
Sì, altri vivono in Romania, altri in Grecia, altri vivono qua.
Siete tutti sparsi un po'.
Siamo
in
tutti sparsi. Da quando muore i genitori, ciao, cioè,
vi siete dispersi.
Siamo tutti liberi.
E quando è che hai preso coscienza della tua identità trans?
Allora, io ho preso dalla mia identità, cioè ero già da piccola, perché me la sento io e cioè neanche se non me la sento io già mi vedo da un chilometro, già prognoso come un trans, quindi questo è vero. Cioè trans naturale, solo che mi mancano le cose che devo fare.
Cioè intendi la transizione medica,
bravo,
gli ormoni, eccetera?
Bravo, questi mi manca, poi sono in gamba proprio. Perché tante agenti mi ha detto, Alina, devi farti queste cose qua perché tu sei proprio bellissima e stai bene da Dio.
Non è vero.
Stai benissimo da Dio. Io ho detto, beh, se c'ho la possibilità di farla va bene, se non c'ho la possibilità cosa si può fare?
Beh, ma qui in Italia è un diritto, eh? È un diritto farlo, è un diritto accedere al percorso di transizione proprio con gli ormoni, è un diritto cambiare il nome sui documenti, cioè anche se sei di cittadinanza rumena tu puoi farlo, mi sono informato,
sì.
Perché avevo il dubbio che essendo cittadina rumena dovessi chiederlo al tribunale rumeno, invece lo puoi chiedere qua.
Infatti, perché siamo
quindi
europei,
una volta che hai posto, sì, i documenti puoi iniziare a fare anche quello e li cambi, così
certo,
il tuo nome diventa il tuo, punto, scritto sulla tua carta d'identità.
Sì.
E vabbè, chiusa parentesi, e appunto quindi da sempre diciamo hai sentito in te, hai capito che in te c'era un'identità femminile di fatto,
sì,
fin da piccola.
Sì, da piccola, sì.
Com'è stata la tua infanzia?
La mia infanzia, beh, prima, cioè non è che mi nascondevo, anche se volevo nascondermi, già mi vedevo, perché una persona quando guardi, cioè da capisci dal primo inizio che tipo di personaggio è quel tipo che ti arriva in faccia, cioè ti arriva, dici, beh, questo o è gay o è trans.
La tua famiglia, mi dicevi, un po' i fratelli lo sanno della tua identità trans,
sì,
e ti accettano,
sì,
sono tranquilli?
Lo sanno, però gli altri si vergognano di parlare, gli altri mi accettano, cioè nella vita è come
reazioni,
una
reazioni varie,
è come una pila, come una bambola.
Come una bambola?
Come una bambola che stai giocando, gli altri accettano, gli altri gli piacciono giocare, se capisci quello che intendo a dire.
Sì, ho capito. E vabbè, quindi insomma, da bambina già eri Alina praticamente, poi appunto 12 anni fa, 12-13 non ho capito.
13 anni.
13 anni fa. Sei partita dalla Romania, sei arrivata qui per cercare un lavoro, una sistemazione, non hai trovato diciamo forse il lavoro che volevi, che cercavi, e quindi hai avuto un po' di problemi, hai limosinato, hai lavorato come prostituta eccetera, e oggi c'è il coronavirus, come vivi questa emergenza?
Oggi è un po' difficile per me, proprio per me, perché come sono sola, senza lavoro, senza niente, proprio disoccupata. Beh, intanto c'è i miei amici, grazie a Dio, anzi, da LGBT che mi aiutano. Ringrazio a te e altre persone che mi aiutano, il resto, perché se non erano loro, cioè, secondo me non ero proprio di più in difficoltà, di più.
E come vedi il futuro?
Il mio futuro, diciamo, c'ho proprio la mia calma di vita. Il mio futuro vivo con la speranza, perché se non avevo la speranza, già secondo me forse arrivavo a un certo punto in disperazione, perché se mettiti tu nei miei guai, se tu quando sei da solo e vedi che non hai nessun lavoro, non hai nessun da fare, cioè vivi il giorno per giorno, cioè è una vita proprio un calvario, proprio un calvario. Poi secondo, c'ho la speranza che tiro avanti per oggi e domani, perché la vita è come una puttana, oggi lo sai ma domani non lo sai chi ti arriva in faccia e quello che pensi, perché tu dici questo periodo adesso, sì, domani devo fare una cosa che devo sistemarla per la fine, quando arriva il secondo giorno, vabbè, lascia per domani. E quindi così.
Senti, per quanto riguarda invece l'esperienza di lavoro in strada, com'è?
Beh, alla fine il lavoro in strada, bella parola anche questa, ma quando lavori in strada non è che vai con il piacere, parliamoci chiaro, perché non sai chi trovi, che tipo di cose ti arrivano, cosa ti perché te l'aspetti in strada, cioè proprio come un'arma.
Sì, ti può capitare di tutto, dici, perché infatti, non sai chi arriverà.
Infatti quello intendo a dire. E quindi in strada non è difficile lavorare, c'è anche questo un lavoro, perché supporti tutte le conseguenze che ti arrivano, devi fare così, devi fare tante cose altre, cioè capiamo quello che dire. Però la vita purtroppo anche questo è un lavoro, però è proprio rischioso, è proprio rischioso.
Sì. In più non c'è nessuna tutela per chi lavora in strada, non ci sono garanzie né tutele sulla sicurezza proprio di chi lavora in strada e si prostituisce, cioè proprio non esiste nessun tipo di protezione, no, sociale.
Infatti non c'è nessuna protezione, perché in strada te l'aspetti o magari ti ammazzano, magari...
E tante cose. Ti è capitato a volte magari di subire degli episodi di violenza facendo questo lavoro, o per fortuna non?
No, grazie a Dio no. Male. Grazie a Dio no, perché Dio sarà sempre con me, mi protegge. E boh.
Ed inverno com'è? Ancora più dura per il freddo?
D'inverno è peggio, per me è un calvario. In inverno, cioè come abito io qua, non c'ho acqua, non c'ho gas. Anzi, con la soffietta che io sono già, hai visto che mi è arrivata la bolletta da 1400, la vita è un po' calvara, è dura, proprio dura.
Speriamo che le cose cambino.
Speriamo, con la speranza, grazie a Dio, che abbiamo quella in cuore.
Perché se non è un messaggio positivo almeno, dai.
Se non abbiamo la speranza.
In questo sfacelo.
Se non abbiamo la speranza, Davide, non ci siamo. Credimi.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent.
Grazie di cuore alle nostre ospiti, Alina e Pia Covre, e grazie anche a Davide Podavini, presidente di Coming Out LGBT più Community Center di Pavia. Vi ricordo la raccolta fondi, la trovate sulla piattaforma di produzioni Dal Basso, si intitola Covid-19 Nessuna da sola, e vi saluto con questa canzone di Brassens che dice, per chi non sapesse il francese, il titolo lo potremmo tradurre con Il lamento delle donnine allegre, e la prima strofa suona così: benché sti stronzi di borghesi le chiamino donnine allegre, allegre non lo sono tutti i giorni, credimi sulla parola, allegre non lo sono tutti i giorni. Una buona continuazione e un saluto da Elena Mordiglia. A presto.
Jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole.